queste due cose. Una è una domanda generale, l'altra invece sono dei suggerimenti proprio metodologici. Alla fine del quegli apporti ulteriori innovativi dati da Sandro, cioè, insomma, quali sono le questioni cruciali che bisogna avere in testa nel momento in cui ci si rapporta per sapere qualcosa e per interagire con un modo di vita, perché poi alla fine si tratta di questo, di riuscire a entrare in contatto con un'altra vita.
Ma senti, io credo che per quel che riguarda gli aspetti metodologici generali, credo che abbiamo fatto due libri importanti, no? Sulle fonti orali, che uno che si interessa di queste cose dovrebbe prendersi in mano, pensarci su e leggerli. È perfettamente inutile che io ripeta qui delle cose che... Per quel che riguarda invece le ricerche, io credo che ogni ricerca poi abbia delle sue caratteristiche e che non esista un metodo, esistono delle cose che devi tenere presente, ma un metodo vero e proprio non esiste. Si tratta di capire che ricerca tu stai facendo. Tu per esempio mi avevi esposto il fatto che c'era questa storia della villa.
Villa vegan, squat, occupate, eccetera, eccetera.
Allora, lì,
tu dicevi di aprirsi sulle storie di vita dei compagni.
Sì, voglio dire, se tu fai la storia della villa vegan, di cui io non so assolutamente niente, però la cosa che mi viene in mente è che oltre gli aspetti riguardanti la storia della villa, sarebbe bene raccogliere ad esempio le biografie e le storie di vita di tutti quelli che ne hanno partecipato, da dove arrivano, perché sono arrivati lì, che cosa. Io mi muoverei così, poi magari sbaglio, perché va verificato sul campo, insomma, la cosa. E vabbè, poi lì vanno tenuti presenti alcuni precetti che trovate appunto nei libri. Non prevaricare chi ti racconta le cose, cioè ricordarti che in quel momento sei tu che sei lì per imparare e non per spiegargli che sei più bravo di lui, e quindi ascoltarlo e poi saper seguire le cose spesse volte del tutto impreviste, ma che però capisci che sono importanti, e cogliere anche delle cose che non sono dichiaratamente legate alle cose che ti ponevi come obiettivo da raccogliere, cioè raccoglierne anche altre se sono importanti, no? Queste sono un po' le cose che mi vengono.
Io provo a dire una prima domanda, che è importante: la svolta che noi abbiamo è stata quando, essendo partiti dalla raccolta coi vecchi, noi andavamo a cercare i vecchi che ci raccontavano le canzoni dei loro tempi, questa era la nostra fonte iniziale quando noi partivamo, ci siamo accorti che noi trovavamo documenti riferiti alla cultura contadina, ed era inevitabile, perché contestualizzatela bene, siamo alla fine degli anni 60 della migrazione dai contadini agli operai delle città, e questi operai nel frattempo si sono però integrati, quindi hanno ancora la memoria contadina ma hanno la vita proletaria, operaia di fabbrica. Allora lì viene fuori questa, secondo me la parola chiave per capire, che ci fece fare una svolta importante, fu la ricerca urbana, ti ricordi?
Sì.
Quando decidemmo che a questo punto dovevamo, ci chiedevamo, ma come mai troviamo la civiltà contadina e non troviamo la civiltà urbana? Capimmo che la nostra strada non doveva essere la sociologia, ma doveva essere l'antropologia. Noi lavorammo con un grande antropologo cirese, no? Che era, sì, fu maestro da questo punto di vista, ha fondato tra i fondatori l'Istituto del Martino. Capimmo che la disciplina di riferimento doveva essere l'antropologia. L'antropologia non è l'archeologia, no? Ma è l'antropologia. E quindi il salto forte fu: cominciamo la ricerca urbana. La ricerca urbana, io ricordo una delle tappe quando andavamo a trovare gli operai della Geloso, ti ricordi? C'era,
sì,
un po' quella che c'era, questo fu il salto, di scoprire che si trovavano documenti forti dell'espressività di classe, non solamente nella memoria riferita alla cultura contadina, ma nel presente riferito alla cultura urbana, alla cultura operaia. Ti ricordi le scoperte che abbiamo fatto a Sesto, Cesare?
Sì.
Eri tu come? Ero io con te, per la verità,
sì.
Che maestro della ricerca era lui.
No.
No, però è lì che abbiamo scoperto che c'erano delle robe che riguardavano la cultura urbana e la resistenza urbana che continuava. Questo qui fu il passo, secondo me, importante. La cultura urbana a questo punto esigeva un approfondimento anche di tipo antropologico, e quindi con tutte le discipline legate all'antropologia, non più solo l'etnomusicologia che era la disciplina di riferimento, no, per esempio di Leni, che era il primo accademico, no, che con cui collaborava, ma prende con Cirese, il quale invece è un antropologo. E quindi si sposta proprio il fuoco se tu dici andiamo sulla cultura urbana, che la cultura urbana era la cultura del presente. Due parole ancora. Allora, dovendoci pensare oggi, cosa è successo? Che anche la cultura urbana oggi non esiste più, si è corrotta, perché allora c'era il proletariato contadino e il proletariato urbano. Oggi non c'è, forse oggi non c'è più né l'uno né l'altro proletariato, tutti sono stati comperati, no, dalla proprietà. Il proletariato non c'è più, ci sono i proprietari, non c'è più nessuno, qualcuno che non ha più niente da perdere. Però quando io ho fatto questa osservazione all'Anna Maria Rivera, quindi cito la fonte, l'Anna Maria Rivera mi ha detto non è mica vero che non esiste, perché oggi la differenza vera, la contrapposizione all'interno della classe, no? La contrapposizione tra la classe e la classe dominante, lo dicevano, c'è sempre. C'è però, ci sono diversi aspetti. E lei citava come la nuova cultura da andare a trovare è la cultura dei migranti, che all'inizio può essere la cultura che loro si portano nei loro paesi, ma ragazzi sono 20 anni che i migranti migrano in Italia, stanno costruendo Milano City e le orribili cose di Milano a 15 euro al giorno, 20 al giorno. Quella lì è la nuova cultura, secondo me, se dovessi dire, cioè perché è attraverso la dialettica, no, che vengono fuori che si scoprono i conflitti e le differenti posizioni, e il luogo di ricerca, a mio avviso, è proprio nel nuovo proletariato, che è un proletariato urbano ma migrante, cioè fatto dai proletari non ancora imborghesiti dai mutui e dalle automobili e dalla casa in proprietà, e che invece sono quelli che costruiscono. Io credo che la nuova prospettiva di ricerca sia nella direzione del nuovo proletariato che è quella del grande.
Sì, non è l'unico, perché voglio
non
dire.
Non è l'unico, ma questo sicuramente è evidente.
Allora, bisognerebbe anche organizzare, lui è contrario all'organizzazione.
No, io ho sempre
commentato
in tutta la storia, caro che sa come la definizione.
Posso? Io per valorare quello che stai dicendo, ma non fino in fondo, giustamente come dice Cesare, ci sono varie ed eventuali, come si suol dire, ricordo che in quegli anni era importantissima questa fase di trasformazione di quello che era tutta la gente o i discendenti prima e seconda generazione dei contadini venuti nelle grandi città, io come tanti qua penso di essere un esempio. Ma la regione Lombardia, dove c'era allora Roberto, c'era Bruno Pianta, credo che fece testimonianza in proprio una bellissima fotografia con un disco che quasi scomparso fra i tanti che sono scomparsi, che era Calabresi a Milano, e quello era un paradigma di questo discorso. E io personalmente, ritornando poi a tutto questo discorso, già quando penso di non essere stato l'unico di alcuni, penso di noi, che presi da questo desiderio di lavorare, la ricerca, la volontarietà, ancora adesso ho qui il registratore, ho mai imparato a portarmi dietro il registratorino perché non si sa mai che cosa succede, ma avevo già pensato molto tempo fa di fare dei lavori sugli Eritrei a Milano. Fu un vero disastro, perché alle volte entrare in sintonia anche con queste comunità, che sono anche molto chiuse, per quanto possano, noi tendiamo a cercare dei varchi, queste comunità sono veramente chiuse. Lo stesso discorso vale per esempio verso alcune situazioni per questioni di lavoro. Ho avuto a che fare con i cinesi in risaia e i rumeni in muratori, ma per lavoro. Ed è proprio si trova una barriera impressionante, per cui magari dovevo, mentre c'era la realizzazione di un muro, strappare proprio di soppiatto una registrazione di alcune bellissime cantilene, tra l'altro di ex ufficiali dell'esercito di Ceausescu, oggi muratori, che di origine ebraica, e quindi cantavano delle litanie delle proprie, cioè queste cose sembrano delle vere e proprie avventure in questo caso. Per cui c'è, per esempio, si può pensare a tutta la gente nera che fa i lavori di bracciantato. Indubbiamente il discorso da affrontare, che fu affrontato, ma oggi bisognerebbe, io penso, riaffrontare proprio come elaborazione collettiva di approccio, che oggi forse è più singola rispetto a un lavoro più collettivo come fu fatto dall'istituto, oggi manca. L'istituto penso che ci ha insegnato molto e ci insegna ancora. Tutti voi, ci avete, voi che siete più anziani di me, ci avete insegnato molte cose. Oggi credo che manca, Roberto, un processo di elaborazione. Ci possono essere personaggi importanti che hanno preso questa elaborazione antropologica della nuova società telematica, eccetera, eccetera, urbana, come la CETA, eccetera, però loro stanno viaggiando su altri lidi, è come se viaggiassimo a compartimenti. Un'analisi globale come quella alternativa della cultura orale oggi manca. Ci sono dei passaggi che dobbiamo affrontare, io lo dico perché certe cose le affronto e ho delle difficoltà, vivo delle solitudini, ecco, lo dico con una grande...
Ce n'è un altro che dobbiamo affrontare: l'espressività orale o cantata, sonora, era prevalente negli anni 60 e negli anni 70. Ragazzi, nel 73 è cominciata la televisione. Oggi il linguaggio prevalente, non solo di chi fa lo spettatore, ma di chi ricerca, il linguaggio con cui è molto orientato sul linguaggio per immagini, così come noi eravamo fregati dal fatto di che avevamo, Gianni Bosi aveva detto che dovevamo fare il cinema con noi, sapete perché non l'abbiamo fatto? Se non avevamo i soldi. Che non avevamo i soldi, quando dovevamo fare le ricerche ci trovavamo noi ogni volta, portiamo già, e chi paga i metri di pellicola, chi paga le ricerche, duravano 4 ore, stavamo un pomeriggio, no, con la compagnia di Mondine o gli operai.
Pensa quante registrazioni abbiamo rovinato per risparmiare mezzo
per risparmiare nastri. Spegnevamo nel momento per risparmiare il metro di nastro, spegnevamo prima che quello ricominciasse. Allora, secondo me anche questo, perché questo non è vero solamente per chi produce cultura, ma è vero anche per chi la consuma, e la differenza che chi produce e consuma ormai diventa sempre tantissima.
Oggi c'è molta gente che usa il mezzo video, e tu lo vedi su Yahoo, perché se chiedi, se tu batti, non so, suonatori di qualunque cosa, trovi moltissimi che vanno in giro, durano quei 2 minuti, ma non c'è un'elaborazione, c'è soltanto una fotografia, c'è il video che è fotografia, e non c'è dibattito, non c'è riflessione.
Perché il linguaggio visivo,
scusate un momento,
ci aiutava.
Un momento
deve parlare lui, aveva chiesto la parola.
Perché adesso entriamo nel percorso che poi è quello della nostalgia. Sono due cose assolutamente elementari. Uno, dei tempi di cui stiamo parlando, quelli che ci riguardano più da vicino, cioè sono lontani ma riguardano noi più da vicino, c'era una continuità nella trasmissione della conoscenza, della politica, e c'era una comunità politica, culturale, di cultura politica che adesso non c'è. Primo. E secondo,
quello che abbiamo cercato di fare in quegli anni è stato di renderci conto di quello da cui siamo partiti, cioè le trasformazioni, cercare di capire cosa succedeva intorno a noi. Adesso noi, tu Cesare, tu Dante, io, ma anche tu che sei più giovane di noi, voglio dire, noi quello che avevamo da fare l'abbiamo fatto, andiamo avanti. Adesso io vorrei sentire loro, cioè tutto quel discorso, tutti quei discorsi che abbiamo fatto, la metodologia di cui abbiamo scritto, abbiamo pubblicato due libri, come si fa, rispondendo a Robertino, come si fa, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto vedere. Adesso loro che domande si fanno? Le domande che si fanno loro, dico voi tre perché siete, voi quattro perché siete seduti lì davanti, magari ce ne sono altrettanti qui dietro che stanno facendo, che domande si fanno loro? Perché noi che andavamo a fare le domande le facevamo a quelli che ci avevano 15 anni più di noi, perché i partigiani negli anni 60 ci avevano 15-20 anni più di noi, non è che fossero dei vecchietti come siamo noi. No, loro che interlocutori avete voi? Che domande vi fate? Voi venite a raccontarcelo, perché noi per rispondere alle domande che ci facevamo ci siamo messi a fare una ricerca di quel tipo. Voi che strumenti usate? Che domande vi fate? E che domande, semmai, che domande avete da fare a gente come Cesare? Ecco, voglio dire, capisci Robertino, la domanda è da fare a loro. Cioè questo tipo di incontro ha senso? Cioè, voglio dire, Cesare è un monumento. Però loro sono quelli che devono fare altri monumenti. Allora, prendete la parola, fate delle domande, fate agli interlocutori che vi trovate davanti delle domande, perché altrimenti noi possiamo soltanto raccontare quello che abbiamo fatto.
Basta, un attimo, è un po' difficile un ruolo, però gli do un ruolo un po', anche perché manca tutto un pezzo,
dobbiamo essere noi a dire quello che manca.
Certo.
Io voglio sentire lui a dire, io mi faccio queste domande, dove le cerco le risposte?
Questo è il problema, che proprio ci facciamo poche domande. Ci facciamo poche domande in generale, questo è un problema grosso, è la mia visione personale.
Però di questo.
Io lo vedo molto, sinceramente. Poi, non so, noi qualche domanda abbiamo provato a farla, insomma, agli studenti che hanno partecipato, che partecipano alla vita studentesca, tanto quanto noi. E, è stata una serie di domande, un questionario, diciamo, che aveva, diciamo, una diretta fine molto, molto concreto, molto pratico. Era sulla una richiedere, diciamo, quali servizi per inserire all'interno di una libreria che poi avremmo occupato di lì a breve. È una serie di, appunto, una serie di questionari, ne abbiamo distribuiti più o meno 600, e è stata una prima forma un po', diciamo, abbozzata di inchiesta, ma che ci è servita proprio a capire, cioè a toccare con mano, cioè vivendolo, quello che diceva prima Cesare, cioè che l'importante quando fa inchiesta militante è non, cioè, essere sempre disposta a imparare dall'altro. E questa secondo me è la base, che cioè non è tanto cioè la metodologia che ci potete insegnare, è più che altro quella, secondo me, l'apertura che si ha verso gli altri, e non avere una sorta di la chiave, diciamo, sapere che cosa è meglio per le masse o per gli altri. Quindi è più un'attitudine, direi, quella che ci è stata insegnata, quella che, almeno io leggendo i libri, ho imparato da in questo caso da Cesare. E rispetto anche a un'altra inchiesta che è stata fatta sempre in università statale, siamo più aperti, invece abbiamo cercato di aprirci anche alle persone che ci stavano più vicine, cioè i compagni, i militanti, e anche lì abbiamo raccolto una ventina di interviste facendoci raccontare non solo la vita ma anche magari le varie sfaccettature politiche dei compagni che c'erano più vicino, e tutto questo per conoscere anche meglio con chi ci si sta organizzando, in che modo farlo, insomma. Questi sono due esempi, poi io porto quello che, cioè quello su cui ho lavorato io, e secondo me, nel senso, la questione non è tanto che ci sia qua da stare a parlare, cioè la questione è che bisogna cominciare a fare inchiesta, cioè ricominciare a farlo, e nei luoghi dove noi viviamo, secondo me, dove siamo, diciamo, dentro in quanto a vita. È più facile per me parlare con uno studente perché ha i miei stessi bisogni, i miei stessi desideri. Per quello magari mi diceva che i migranti, cioè, è ovvio che vai lì e, cioè, chi sei tu per loro, non riuscirai mai a sentirti in sinergia con quello che vive un proletario di questi tempi se non sei tu stesso un proletario. Per quello, cioè, bisognerebbe far passare, secondo me, questo tipo di attitudine, di trasmetterla anche a magari dei nuovi compagni che troveremo dentro queste nuove classi subalterne. E questo, secondo me, è un lavoro che va fatto, e, cioè, è l'unica direzione su cui alla fine si può sviluppare la storia orale, in classe. Poi vabbè.
E loro cosa fanno?
Loro altre cose. No, sono, vabbè, siamo tutti amici, compagni, tranne quello che non lo conosco, sono insieme a noi in libreria, vabbè, non lo so, se volete parlare, vi un po' spiegato quello che, cioè, sono venuto a questo incontro perché, cioè, penso che sia una, no, quella della storia orale, della trasmissione anche di racconti sia fondamentale per poter anche comprendere il futuro e indirizzare il tiro, ecco. Per ora io vedo che, almeno tra i giovani, cioè tra di noi, tra i miei coetanei, tutto questo lavoro qua è estremamente sottovalutato, secondo me, e anche poco compreso. C'è proprio un'ignoranza rispetto a tutto il lavoro che avete fatto, e per questo penso che anche finché, cioè, sia qua, la cosa importante sia riuscire il più possibile a portarlo e a far comprendere tutta la potenza che invece ha un discorso del genere.
Ma in molti c'è anche una paura proprio di rapportarsi all'altro, di fare ricerca.
Sì.
Almeno io ho avuto questa impressione varie volte. Lui mi ha portato in giro a fare la statua. E la cosa drammatica è che dopo aver fatto una discussione non nasceva niente, no? A Cremona. E quindi vuol dire che c'è anche proprio un problema di cominciare a camminare, insomma. Che non è la cosa più difficile. Poi dopo.
Allora, comunque, noi domani presentiamo questo libro qua. Che ha lavorato, che ha tantissimo, è un libro che è stato fatto con la metodologia imparata più o meno dalla lezione di Vermani nella Tana del Drago, in specifico su un quartiere, e l'abbiamo fatto con un collettivo di 15 persone, di cui 7 laureati in antropologia, di cui è anche Chiara, e 7 abitanti del quartiere stesso, Gian Bellino.
C'è quartiere Gian Bellino?
Sì, sì. Insomma, è un lavoro di cui io sono abbastanza orgoglioso, perché è venuto bene, è venuto parte dai novantenni che hanno abitato nel quartiere, e si arriva fino a quelli che hanno 16-17 anni, che sono tra l'altro quasi tutti migranti. E quindi, insomma, sì, è vero che non è facile camminare, però in qualche maniera
questo libro dimostra che qualcosa sta andando avanti.
Però in questo caso c'è un gruppo di persone,
sì,
che si riunisce.
Sì, siamo un collettivo formato da una trentina di persone, tutte sotto i 35 anni. Ci hanno messo insieme grazie a un bando carico che è stato giunto per fare questo lavoro, ed è stato un lavoro di ricerca in quartiere di un anno, per alcuni di un paio d'anni, per altri di un anno e mezzo, perché siamo partiti e sono arrivati dopo. E è stato un lavoro completamente autogestito, che semplicemente è stato fare lo sforzo di essere presenti in quartiere, perché altrimenti come me non era del quartiere, io vivo in un'altra zona di Milano, e lo sforzo anche di mettersi a vivere in quel quartiere e quindi imparare a farti delle domande proprio per motivi stessi, per lo scopo stesso di imparare a vivere all'interno del quartiere. È stato citato la Cicla poco fa da qualcuno che parlava di un'antropologia che non è sul pezzo. In realtà la Cicla parla del fare antropologia, del fare ricerca, del ricercare quel fare mente locale, la nostra abitudine del fare mente locale, quindi del ricercare il modo in cui ti puoi ambientare in un luogo. Questo lavoro che abbiamo fatto con Marco nel raccogliere le storie è proprio cercare di restituire il modo di abitare un quartiere, non semplicemente per fare una piccola, quella che poteva essere una storia di comunità, tanto per raccontarci quanto è difficile vivere in una periferia, ma è stato proprio il dire: questo è il nostro modo, è il nostro cercare delle domande e tentare di dare delle risposte a quello che significa poter fare un tipo di lavoro di resistenza e di ricerca oggi. Quello che abbiamo cercato io, cioè che abbiamo lavorato con Marco a questo libro che presentiamo domani, è proprio il tentare di dire: ok, che posizionamento abbiamo nella società oggi, in che modo possiamo riuscire a dire qualcosa e anche a porre delle domande che possano essere in modo per gli altri. E devo dire che lo stiamo presentando con una sorta di tour che sta durando da un paio di mesi, in realtà qua di Milano, ci abbiamo fatto di una presentazione fantastica in quartiere, con hanno partecipato 400 persone, e un'altra inizio settembre, che sono state veramente un'occasione di confronto con le stesse persone che abitano in Zambellino e comunque non avevano come erano stati coinvolti nel fatto di ricerca, ma anche in altre realtà milanesi. Cioè per noi in realtà il lavoro sta continuando, anche se il libro e un film, per parlare di altri di tipologie di linguaggio, perché questo lavoro ha prodotto per un libro e un film.
E non è mai stato dettato.
Non l'hai detto a Stanley, comunque proveremo. No, voglio dire che mi sembra che si capisca che il problema è quello di studiare la società, fare la ricerca, e che il fatto che la nostra realtà di 40 anni fa fosse diversa da quella di oggi non è così determinante, insomma.
No, no, ma la cosa interessante di questo libro è che è riuscito un po' a scardinare certi meccanismi che tu chiamavi di timidezza prima,
sì,
che lui diceva difficile entrare nelle comunità dei migranti. Lì ci sono 7-8 migranti che parlano, perché siamo riusciti forse a creare un gruppo che ha fatto leva, sì, sull'appartenenza a un quartiere. E allora l'appartenenza al quartiere ha rotto tutti quanti gli altri legami, sì, diciamo, di appartenenza ad altre cose. È stato interessante questo, perché ha portato anche a far capire che ci sono ancora i proletari che in qualche maniera vogliono ribellarsi.
Ma certo.
Spariti da tutte le altre ricerche che sono state tentate di fare negli ultimi 20 anni, qui riescono a rientrare da un'altra parte. Però non è soltanto le comunità migranti che vengono fuori, ci sono anche le culture dell'underground, che io non mi stancherò mai di dirlo, che non a caso sono rappresentate sia da molti militanti della
certo.
PUEM e naturalmente dalla Villa Vegan, che è un altro paio di cioè un'altra ottica,
certo, no,
si può.
Cioè, nella realtà di oggi, per il lavoro che abbiamo fatto, cioè il modo in cui secondo me
ci sono i notavoli, tante cose,
e anche perché non sei andato con un questionario a cercare le persone, come si, no, però è proprio il valore di una ricerca etnografica come quella che è stata fatta, cioè il fatto che tu non stai andando da una persona a chiederle tu ti senti abitante, tu ti senti proletario, perché se tu vai da un ragazzo di 18 anni egiziano, minorenne, e dici cosa ne pensi, no, ma per esempio Mina, che vabbè, questo ragazzo egiziano di cui si parlerà sicuramente domani, che noi abbiamo coinvolto nel testo, dice delle cose estremamente, cioè, in linea con quello di cui stiamo noi parlando, però ovviamente lo fa con il suo linguaggio di persone di 17 anni che è arrivata come minore non accompagnato e sta vivendo e si sta costruendo una casa, cioè con una famiglia, una storia in Giambellina, indipendentemente da quella che questa è la sua vita passata all'interno dello presente. E ovviamente sta, cioè, il lavoro che noi abbiamo fatto è stato anche quello di poterci vivere insieme per un anno. E da quel tipo di partecipazione, di legame che tu vai a coltivare,
no, voglio la dedica
ad avere un certo tipo di qualità di narrazione, perché un semplice ricerca, anche magari se c'è qualche sociologo mi guarderà strano, sociologica da inchiesta Istat o poco più non potrà mai venire fuori.
Noi i sociologi li abbiamo sempre guardati strani, non c'è problema.
Quindi, quando Montaldi e Alasia hanno fatto la ricerca che poi è stata pubblicata come
Milano Corea, io da lì che sono partito,
l'unico pezzo di sociologia precedente a quello che si avvicinava a quello era il lavoro di Goffredo Fofi sugli immigrati. Goffredo Fofi sugli immigrati a Torino.
Sì, capito,
prima di quello non c'era assolutamente niente. Di nuovo, allora, quel lavoro in cui i ricercatori sono usciti da casa loro, sono andati a cercare questa realtà e ci hanno speso del tempo, perché hanno dovuto costruire dei rapporti, perché quando fai quel lavoro lì lo fai costruendo dei rapporti. Beh, hanno fatto vedere che cosa poteva essere la sociologia, esattamente come voi facendo questo lavoro state fare un passo avanti alla sociologia, mettete insieme giustamente, come dicevi tu, sociologia e etnografia. Ma ormai gli etnografi sono i sociologi che vanno a fare il lavoro di ricerca, invece dei sociologi che fanno il lavoro stando in ufficio. Ecco, allora, questa è la realtà. Si va a cercare la realtà, quello che è, incluse le controculture attuali. Cioè, è questa la cosa. L'obiezione che si poteva fare all'inizio del tuo racconto, quando dicevi abbiamo fatto il questionario, la risposta te l'ha data lei implicitamente ma anche esplicitamente. Cioè, il questionario è la cosa più fredda che si possa fare. Allora, il questionario lascia che lo faccia il sociologo. Tu vai a fare delle domande e prima fai delle domande senza registratore, se vuoi.
Sì, cioè, questo ragionamento l'abbiamo portato poi in seconda. Quando
hai detto che avete fatto l'intervista.
Partita a interviste, è andata avanti così. Insomma. Manca quella.
Voi però dicevi avete fatto l'intervista a quelli che avete più vicino.
Sì, vabbè,
da qualche parte bisogna partire, si parte da lì. Poi si va a cercare di capire una realtà che sta intorno a voi, no?
Bisogna essere curiosi, questo è fondamentale.
L'arte dell'ascolto, come dice Costelli, l'arte dell'ascolto.
Io avrei una domanda da fare su il vostro rapporto alla resistenza, no? Perché forse da un certo punto di vista il rapporto che avevate voi con i partigiani può essere paragonato al rapporto che noi abbiamo con molti compagni più grandi che hanno vissuto gli anni 60, 70, 68, poi gli anni 70, 77, eccetera, e che abbiamo tendenza a vedere un po' come un grosso monumento, ma che quasi, cioè, tutta la sua ricchezza, il fatto che sia un po', cioè, l'ultimo assalto, l'ultimo momento di attualità grande, in qualche modo c'è molto a distanza, cioè, da un lato c'è tutta la storiografia che ci racconta questa storia, come gli anni di piombo, come no, ma c'è un altro lato, quello che ne fa l'elogio, no? Che ne fa vedere tutta la ricchezza, tutte. Poi i compagni, che cioè molti compagni più grandi che ti dicono, ma cioè, se non l'abbiamo fatta noi, cioè, il livello era quello, adesso come ripartire, no? Come avete fatto a, cioè, non so se il rapporto che avevate con la resistenza può essere paragonato, ma cioè io vedo a volte questa storia, no, come quasi un peso sulle spalle, come cambiare questo rapporto qua e passare da, cioè, da un peso a una richiesta, no? Come andare oltre questo muro, no? che c'è, ma che può venire da, o da una lettura estremamente negativa o da una lettura estremamente positiva di quegli anni, no? È quasi speculare come rapporto, no?
Dai, c'è.
Beh, primo consiglio, non ingrassate, perché poi se diventate voi la quarta, la quinta, la sesta, il sesto monumento, è meglio essere magri. No, ma su questa cosa qua non saprei cosa dire. Guarda, io ti posso dire questo: il mio rapporto con la resistenza poteva essere diretto, nel senso che mia madre era appunto una staffetta, ha dovuto scappare, è andata in Svizzera, mio padre era un socialista, è stato messo in galera, cioè, di tutto questo non mi è arrivato assolutamente niente attraverso la famiglia, cioè il fatto di aver trovato la resistenza, ti dico, è proprio così, l'ho trovata perché a un certo momento, e poi mi ha risvegliato dei ricordi infantili, ma questo indipendentemente dai genitori, l'ho trovata perché l'ho vista sfilare per le strade e mi è interessata e ho cominciato a occuparmi di questa vicenda. No, credimi, la ricerca, la curiosità, il desiderio, e poi certo una cultura è fatta da presente, passato e avvenire, no? Bisogna anche pensare a che cosa si vuole, come si vuole modificare, che cosa, come ci si vuole muovere, insomma. Però voglio dire, anche il passato, la storia è importante. Allora, per esempio, una cosa che dovreste imparare è picconare le statue di quel tipo che tu hai descritto. Si può imparare certamente da prima, se però non sono diventate quei tipi di ricostruzioni che appunto ci ammaniscono oggi spesso, sovente e volentieri. No, io volevo raccontare, visto che Dante aveva sollevato un problema che era quello della ricerca urbana, io ho avuto il grande vantaggio in fondo di avere fatto ricerca urbana prima di arrivare al Canzoniere. Ti ricordi che quando sono arrivato con un libro sostanzialmente sulle coree a Novara, no? E lì devo dire che una delle cose che mi aveva colpito in questa ricerca che avevo fatto allora era il fatto che questa società era bravissima a nascondere soprattutto la miseria. Quando io sono cominciato a fare ricerca, andare casa per casa, salire le scale, suonare i campanelli, parlare con la gente, eccetera, mi sono reso conto di questa urbanistica atroce, fatta per nascondere le cose che non stanno bene, diciamo. Perché continuo a essere convinto che il centro di Novara era una cosa spaventosa, però nessuno lo vedeva solo l'aspetto esterno. All'interno queste case erano case da tubercolosi, insomma, no? Questo negli anni 60, no? Alla fine degli anni 50. E recentemente mi sono domandato, siccome ti ricordi che noi dicevamo che in fondo si poteva trovare tutto in Italia, no? Bastava cercarlo. Io credo che sia ancora abbastanza così. Un giorno mi sono svegliato e ho detto, ma non è che dalle parti di Orta ci sarà una favelas? No. Allora telefono a un mio amico a Domenia, Alyosha, ex camionista diventato assistente universitario, non so, eccetera, e gli dico, senti, ma non è che da queste parti ci sarà una favela? Dico, vieni con me. E infatti siamo andati. Partiamo, qui c'è il circolo operaio, dove si va a giocare a scopa, poco distante dal circolo operaio c'è la strada che passa, questo fiume, scendendo, superando quei 8-9 topi che si trovano in questi luoghi, mi trovo sotto un ponte dove ci sono dei letti e dove sta una comunità di rumeni, tutti nostalgici di Ceausescu, e quindi questo, forse c'è un problema, forse c'è anche delle cose che non abbiamo capito, bisogna essere modesti, no? E con questi rumeni comincio a registrare, a parte che ho registrato, loro non avevano né chitarra né niente perché erano stati sfrattati, cioè, però delle cose bellissime, no? Sul piano etnomusicologico. E poi alla fine abbiamo chiacchierato un po' di della Romania, eccetera eccetera, è molto interessante. E poi a un certo momento è arrivato un ordine, si vede che dovevano fare un furto, non so. Sono spariti, sono partiti tutti dicendo, vai, sai, vai. No, perché mi hanno raccontato, sta morendo una zia, figura. Quindi, però voglio dire, molto interessante come esperienza, mi spiace di non averla continuata perché non ne ho avuto più l'occasione, ho avuto delle cose di mezzo, ma voglio dire, si trova di tutto ancora oggi, secondo me. Non si trova molto meno le cose che cercavamo noi, ovviamente, anche se qualche volta si trovano ancora. Se ne trovano delle altre. E poi si tratta di capire che cosa ci interessa. E quello che ci interessa è andarlo a cercare.
Quello che dicevi tu, andate a cercare. Cioè, intanto però dovete studiare un po'.
Lui sì.
Però le persone le andate a cercare. Le andate a cercare, gli parlate, gli dite cosa avete in mente, da dove volete partire, dove volete arrivare. Poi magari arrivate da altre parti.
Lui però ha fatto la domanda sulla resistenza
anni 70.
Questa era la
sì, però
di la tua scusa.
Quando noi, perché anch'io ho cominciato a fare ricerca con i partigiani in previsione del ventennale del 65. Io attraverso i rapporti familiari ne conoscevo un certo numero nella mia zona. È stato facile cercarli, parlargli, perché avevo l'introduzione, perché mio zio era stato partigiano, perché erano militanti del PC, per cui era facile. In qualche caso però il fatto che a casa mia fossero militanti del PC ha creato qualche problema, perché c'è anche qualcuno che non ha voluto parlarmi, perché però, voglio dire, questi sono i problemi che si trovano. Ho cominciato allora, e la gente con cui parlavo, io avevo 20 anni, 21, 22, e la gente con cui parlavo aveva 20 anni più di me. Quindi c'era uno scarto generazionale. Tu dici, li guardiamo come dei monumenti. No, ho definito Cesare un monumento, ma era in un altro contesto, in un altro modo. Però figurati come potevamo guardare noi a quella gente lì che aveva fatto la guerra, l'aveva fatto in quel modo, quindi guardavamo sempre dal basso verso l'alto.
Sì, no, devi anche però dire che è stata una gran liberazione quando abbiamo scoperto che facevano delle cazzate esattamente come le facevamo noi.
Però parlavi con gente che alcuni ti parlavano e ti facevano il racconto che è un racconto didattico. Cioè ti raccontavano quello che per loro era importante che tu sapessi per avere l'immagine corretta dell'esperienza e l'interpretazione corretta della storia e della politica e così via. E poi c'avevi gli altri che invece non avevano magari la strutturazione politica nella testa, per cui ti raccontavano gli episodi. E quegli episodi erano quelli che ti servivano per andare a riparlare con quelli che ti davano la linea, che allora ti raccontavano anche gli episodi e così via. Cioè è stato un processo di andata e ritorno continuo. Però li andavamo a cercare, li andavamo a cercare, e ogni racconto metteva in moto dei processi di domande che facevi a quello successivo, ed era un discutere continuo. Noi eravamo un gruppetto di persone, quelli che facevano quel tipo di ricerca erano essenzialmente due, gli altri facevano altre cose, però discutevamo, e la discussione era una discussione di politica, di cultura politica, di metodo, ma anche di etica della politica, perché noi discutevamo anche di queste figure con cui entravamo in rapporto, e ci accorgevamo che alcuni erano delle cose, altri erano delle altre cose, tutti stavano nelle brigate garibaldi, no? Un po' quello che diceva Cesare estremizzando la figura estremizzando il discorso nella figura estremizzata di Taras, sì, no? Cioè, ma questo era quello che scoprivi, esattamente come se tu fai una ricerca sugli anni 60 e 70, trovi quelli che fanno l'elogio della pistola e quelli che dicono momento, ecco. E ti troverai di fronte a tutti quanti. E però sono persone a cui tu ti rivolgi facendogli delle domande. Giustamente quello che diceva Cesare, l'elemento scatenante è la curiosità. Ma la curiosità non soltanto per i fatti, ma la curiosità anche per le persone, per le esperienze, per i percorsi, per i contesti. È questo che dovete sviluppare dal nostro punto di vista. Poi però che cosa mettete dentro queste cose qui? Viene fuori dai discorsi che facevano loro, perché la realtà è un'altra. Lì c'era un rapporto nella realtà nostra, mentale, politica, e quella delle persone che ci parlavano. I fatti erano diversi, ma c'erano delle continuità. Adesso voi dovete verificare se ci sono delle continuità e quali sono le trasformazioni. Questo è quello che ci mettete voi con la vostra curiosità, la vostra esperienza, la vostra cultura e la realtà urbana entro cui vi muovete.
Comunque poi ci sono delle differenze grosse tra la resistenza degli anni 70, perché ad esempio io ho iniziato a interessarmi alla contorale partendo dal fatto che ero di fianco a Primo Moroni, che tutte le energie che metteva a disposizione della gente erano nella direzione liberiamo gli anni 70, perché gli anni 70 sono molto più contraddittori della resistenza, se vuoi, no? La resistenza comunque loro hanno avuto anche tutto un periodo storico, c'era tutta una guerra, quindi c'era stato proprio un cambiamento repentino, e c'erano molte persone, forse due terzi della popolazione italiana che comunque era interessata a quello che era successo nella resistenza. Gli anni 70 sono stati chiusi proprio nella, capito? Da un certo punto di vista diventa molto più difficile, me lo sono vissuto sulla mia pelle questa cosa, sulla ricerca sugli anni 70, ma dall'altro punto di vista è anche molto interessante, appunto perché la storiografia ufficiale l'ha accantonata, l'ha messa sotto un tappeto, quindi è difficile ma anche più interessante, se vuoi. Faccio un esempio del lavoro che abbiamo iniziato da pochi mesi su la strage di Piazza della Loggia a Brescia, che c'è pochissima storiografia sulla strage di Piazza della Loggia, e stiamo valutando insieme ai compagni di Radio Onda d'Urto, della radio, di fare un lavoro sulla base degli studi di Cesare, anche perché poi la bomba fu buttata durante una manifestazione sindacale, quindi i sindacati se ne sono quasi impadroniti di quella, e adesso noi vogliamo tentare di scartinare andando a prendere i militanti di base di allora, come ce l'avevano vissuta, e quello che è successo soprattutto dopo, che è la cosa più interessante, che i militanti di Radio Onda d'Urto sono stati coinvolti o loro direttamente, quelli più anziani, oppure i propri genitori, e quindi si farà tutto un lavoro che è già iniziato di interviste appunto di questi militanti di base, di come loro hanno vissuto questo fatto drammatico. È una cosa più l'altra, perché lì a Brescia si sta valutando in questa direzione di lavorare parecchio su tutto quello che è successo negli anni 70. Però è anche vero che lo sguardo, lui parlava di etica prima Bruno, il problema è quello, poi trovare anche l'etica che ci contraddistingue, che ci poi ci tiene anche insieme. Non è facile.
Hai preso il libro?
No.
Prendi.
Chi lo parlo? O giù. Aspetta un attimo.
Comunque, ormai poi domani ne parliamo ancora di questa cosa qua.
Scusatemi.
Per una domanda.
Però parlatevi anche,
Dobbiamo venire a presentare, lo facciamo, dobbiamo andare assolutamente. Io ho presentato tutti i libri,
no, tranne quelli. Ma lo sa che sicuramente. Domani è quella?
Ah, sempre alle 5. E ci sarà tutto il collettivo, che sono tra quelli che hanno fatto il libro e quelli che hanno fatto il film, sono 30. Tutti da 5 anni.
Sì, l'iniziativa è stata pensata proprio come una 2 giorni. Che viene chiamato i fondamentali, è un esempio attuale di pratica. Compagno Carlo, vuoi dire qualcosa?
Così, ma un'osservazione, nel senso, porre un problema di generazioni a confronto, i vecchi e i giovani, eccetera, secondo me sì. A mia volta, quando ero più giovane, mi sono trovato nella stessa posizione di qualcuno che mi dice studia un po' di più e poi fatti venire delle curiosità. Penso che ciascuno poi debba considerare ogni momento in funzione di quella che è la sua collocazione generazionale, personale, all'interno della dinamica storica, diciamo, del capitalismo e delle sue fasi. Quindi voi come generazione vi trovavate a confronto con una realtà che era quella del capitalismo e a dover indagare con vari strumenti, quindi a partire da microstorie, a altri campo sociale, eccetera, eccetera, a indagare che cosa non compariva all'interno non tanto e non semplicemente di un'immagine ufficiale, ma all'interno di quella che era proprio una a sua volta un'altra grossa formazione storica, cioè l'industria culturale, i suoi funzionamenti in quel momento, e a dover creare una tensione e una rottura con quella che era l'organizzazione in generale della cultura in un paese che aveva assunto quella costituzione specifica. Si trova oggi, non è che si trova semplicemente dopo gli anni 70, l'onda lunga, eccetera, eccetera, si trova in un'altra fase proprio dello sviluppo economico-sociale. Quindi l'immigrato egiziano o di qualsiasi altra parte che ci troviamo noi di fronte ha una relazione con la sua propria storia individuale, con la sua propria storia come proletario o appartenente a una determinata classe, che è assolutamente diversa, non soltanto perché ogni storia è diversa, ma è diversa la sua capacità di racconto, la sua possibilità stessa di definire le proprie appartenenze, le proprie, perché a sua volta è all'interno, è soggettivato in maniera completamente diversa. In questo, in questa maggiore difficoltà attuale, pesa moltissimo ciò che, diciamo, ciò che per brevità possiamo definire lo spettacolare ha determinato. Se non c'è più canto popolare è perché c'è spettacolarizzazione, ognuno che sa fare due accordi alla chitarra mette lì e fa un disco e poi cerca una propria carriera, se possibile i suoi rapporti immediati, via dicendo, cerca di romperli, di inserirsi all'interno di quella che è una scena, un circuito, quindi la, è ovvio che poi, come dire, una storia a sé, come può essere quella di un quartiere, ovvio che no, però si comprende che una storia come quella di un quartiere, Giambellini, via dicendo, che ha una sua persistenza per ragioni strettamente urbanistiche, via dicendo, finisce poi per dare una visione d'insieme con una, ma in circostanze normali, in una circostanza di una lotta normale, per esempio, faccio un esempio, è una cosa anche piuttosto d'attualità, le lotte degli operai delle cooperative della logistica, cioè sostanzialmente l'organizzazione del lavoro all'interno della grande metropoli lombarda, insomma del nord Italia, via dicendo, è tutta fondata su quello. Ogni realtà di lotta che si apre in questa cosa qua è occasione di incontri, incontri variegatissimi, complicati, con 10 lingue che si parlano e non si parlano tra di loro, e in circostanze di questo genere non, io stesso con la mia esperienza personale non vedo attivati quei canali di comunicazione immediate, che dicendo, che ricordo si attivavano in altre lotte precedenti, di altri cicli di lotte, non si attivano, c'è qualcosa di ulteriore che non si risolve nel fatto che si utilizzi lo strumento della che io ho sempre trovato detestabile, del questionario o del rapporto più libero basato sul fatto che passi un'intera nottata a fare un picchetto e quindi dovrebbero attivarsi delle cose. C'è qualcosa rispetto proprio alla valutazione del significato e dell'importanza. Il punto è questo che sto dicendo, Rino, cioè ciascuno assegna alla propria esperienza personale, vitale, all'interno del luogo che occupa, un'importanza nulla, sia come persona che fa delle domande, sia nel suo porre delle domande alla situazione data, sia nel suo poter raccontare qualcosa della propria soggettività. Proprio in questo annullamento del valore dell'esperienza che può affondare un certo tipo di situazioni, di difficoltà diversa dell'attuale, insomma. Questo, e penso che questo senso di nullità, di annichilimento, questo del del valore delle, dell'individualità dell'esperienza, del vissuto e via dicendo, sia un tratto essenziale poi di tutte le relazioni interumane che possono, dalle quali possono nascere poi le domande, le risposte, le inchieste, eccetera, no?
A me viene da fare un paio di domande, cioè se Bermani invece di avere i capelli bianchi avesse 40 anni di meno, forse appena sentito della situazione al magazzino centrale dell'IKEA a Piacenza, forse sarebbe partito per andare a intervistare i lavoratori che hanno bloccato.
Certo.
Sì, però Bruno, c'è anche il fatto che qualcuno raccontò un giorno, disse, io faceva lavoro di indagine sul campo con le telecamere, allora mi si presenta un contesto di lotta, sì, insomma, di conflitto operaio, si presenta e questi qua gli rispondono, fa delle domande, questi sono in qualche modo consintetici, insomma, io gli dice, continuiamo a parlare, dice questo. Perché ti fermate a 10 minuti? No, non è un episodio senza valore. I soggetti, non so come dire, forse la generazione vostra, mia in parte, avevano, come dire, ancora delle cose da voler dire, da cercare il modo di dirle. Seguendo l'ipotesi di Carlo, potremmo anche immaginare che dei soggetti adesso non hanno questa necessità così forte come era scaturita in quegli anni in cui voi siete cresciuti, diventati grandi.
Perché c'è l'orizzonte rivoluzionario che non c'è più adesso, però.
Oppure perché è saturato la ricerca del dire, cioè imparare a dirmi e lavorare con gli altri per dirsi, lo si può anche delegare, cioè, sempre qualcuno ci dirà un pezzo della nostra vita. Questi in media sono diventati brutali in questo, hanno saturato tutti i significati della nostra esistenza. Se tu hai un problema, c'è una serie americana che va in onda, adesso non mi ricordo più dove, si chiama She, ed è 16 punti, spuntato per 4 stagioni sulle giovani lesbiche, tanto per intenderci, cioè, come dire, si saturano immediatamente delle richieste, delle esigenze del dirsi. Vabbè, qua non mi posso tanto dire, tanto altri aspetti della mia vita verranno detti dal paesaggio mediatico in cui sono.
Mi sembra logico che io
questo,
la rivoluzione dei Gelsomini, cioè la rivoluzione dei Gelsomini, no? In Tunisia e in Egitto sono usciti almeno 25-30 libri che raccontavano di questa rivoluzione, no? Tutti quanti intervistavano professori universitari, blogger, giornalisti, nessuno che aveva detto, per fortuna poi
Matteo Calore,
militante che è andato giù, Lorenzo Loffè che è andato giù e ha fatto capire con i racconti orali, con la tecnica dei racconti orali, che la rivoluzione è stata vinta dai tifosi del calcio, che poi infatti sono stati massacrati, ma nessuno l'aveva detto, sono 25 libri che sono usciti in Italia. Qualcuna traduzione della situazione dell'estero. Ma mi sembra ovvio perché manca la prospettiva rivoluzionaria, capito? Dove stiamo andando? D'altronde è quello lì il problema.
Parte anche
perché uno deve andare a intervistare gli operai dell'IKEA in sciopero, gli operai.
Perché le soggettività di quegli operai sono importanti.
Certo, per te. Certo, sicuramente.
No, più tanto sono anche le film che si mostrano per
aiutare cose anche per me. Però più ancora, è più difficile.
Andando dietro al tuo ragionamento, più ancora di quello che loro in prima battuta sarebbero disposti a riconoscere di sé e per sé. Però se invece la loro esperienza, il loro sentire e quello che hanno in mente viene raccolto e viene valorizzato, loro stessi derivano da questo un'importanza. In questo esattamente come certi partigiani che non avevano mai ritenuto importante raccontare quello che avevano da dire, non avevano mai detto. quando hanno avuto la possibilità, certo, l'hanno detto e il loro conto è stato valorizzato. Non è che non sia ancora successo tutto questo, è successo.
Infatti,
ce ne sono di esempi, non pochi.
Ma se posso dire una cosa, dalle giuste vostre riflessioni, io penso questo, che quanto lui ha esposto è la somma di alcune questioni che sono, non sono differenti, sono concatenate, ma nello stesso tempo, come dire, ognuna ha il suo compartimento, non stagno. Vale a dire, l'elaborazione della ricerca sul campo della storia orale, della memoria orale, è anche un'elaborazione di un processo culturale che diceva: noi siamo e portiamo una storia differente da quella ufficiale. Il mezzo di comunicazione che oggi vive è molto più veloce dei mezzi di comunicazione precedenti, e quindi anche l'elaborazione che fu fatta ai nostri, ai tempi vostri, non, ma ai tempi vostri, era, non era parallela, ma diciamo che aveva detto qualche metro indietro. E in più c'era una concezione della partecipazione sociale, politica e democratica in questo paese che era molto più avanzata. Quanto lui pone è anche il problema di comunicazione, dove oggi c'è una perdita di identità non soltanto culturale ma politica, e quindi questa perdita di identità fa sì che se ne parla perché hanno preso un sacco di legnate questi poveracci, perché l'antagonismo nelle sue varie forme non ha più spazio e viene assolutamente messo a parte, e anche i processi culturali che ci sono, se non sono tra virgolette underground o alternativi degli alternativi, qui non si sa più niente, nessuno, ma non si sa più niente tra, diciamo, tra di noi tra virgolette. Quindi i livelli di comunicazione ci sono, ma non sono concatenati fra loro in un'elaborazione che ci dicevo prima io, almeno per quello che era la ricerca sul campo nel suo senso più specifico, nel dire, prima c'era l'istituto, poi ci sono state altre situazioni, un luogo di elaborazione culturale. Io non penso che ci debba essere un luogo di elaborazione culturale, ci sono già i mezzi se vogliamo, però c'è questa distanza, questa mancanza di come dire, il sol dell'avvenire non ce l'abbiamo più perché sta piovendo che Dio la manda. E quindi è una cosa che, dove andiamo? Cosa facciamo? Ognuno cerca di fare qualche cosa. Il livello di comunicazione è tale che sì, è molto più alto, molto più veloce, per cui faccio l'esempio dei telegiornali, ma anche dei radiogiornali, delle radio o delle comunicazioni della sinistra. Quando parti con una notizia, arrivi alla fine delle notizie e non ti ricordi, perché la massa di informazione è così alta che tu non ti ricordi della prima, fondamentalmente. Qui abbiamo la stessa cosa, poi quando ci sono lo scioperi, io me ne sto rendendo anche conto come delegato sindacale, la perdita della presenza, dell'identità è spaventosa. Salire sulle torri, fischietti con la bandierina in Piazza Duomo per farsi vedere, per avere 30 secondi di televisione, è la speranza della riuscita di uno sciopero. Ma non è proprio così, perché prima c'era anche una gestione. Allora, tutte queste cose, dicevo, fanno parte di un compartimento, non è che sono collegate. Quello che io penso è che tutte queste cose sono le basi di un grande dibattito, di un grande discorso. Allora, noi andare a cercare singolarmente le storie, i racconti sono cose importanti, e bisogna far sì che ci siano questi collegamenti con il desiderio ci saremmo noi vecchi a studia sempre, perché è fondamentale, lo diremo sempre, lo dico anch'io, a me me l'hanno detto, lo dico anch'io adesso. Però necessariamente, se vuoi, penso che un'elaborazione culturale che prima era più diffusa, ecco questo che voglio dire, prima era più diffuso un dibattito alternativo. Oggi credo che ci siano delle complicanze per cui uno che ha fatto le battaglie o tutto quello che è successo nel 77 viene visto come un monumento. È più sconfitto lui di quando magari si vedevano, io mi ricordo, c'è il partigiano compagno che arriva
qui, quasi tutti sull'attenti, perché era un portatore della vittoria, perché avevamo anche vinto. Poi c'erano tutti i dibattiti dentro, no, Cesare? Cioè tutte le critiche. Però prima, qui uno che viene dal 77, dagli anni 80, che cazzo di vittoria ha portato? E qui ci sono anche queste cose. E indubbiamente ci sono delle difficoltà, ma questa elaborazione io credo che manchi molto, manca tante cose. Per cui, come dire, Cesare ci dice, Bruno ci dice, io faccio radio e ho delle difficoltà a comunicare questo mondo, perché non arrivano informazioni. Anche se vado a cercare informazioni, non mi arriva questo mondo diverso, che è anche il nostro mondo per certi versi, su legato al canto, ovviamente per una parte più ludica per quello che seguo. La difficoltà, anzi se dovrei dire, c'è tutto un altro mondo che vede questo settore come un elemento quasi museale, se devo essere sincero, mentre invece c'è un'espansione che è legata a una fenomenologia molto più ludica, molto più ludica, molto più dedicata al divertente. È più karaoke che riflessione su un testo o su quello che stiamo vivendo insieme. È come se ci fosse il rifiuto, un po' come il carnevale, c'è il rifiuto e nello stesso tempo l'esorcismo di tutto quello che stiamo vivendo. E questo io non so dare una risposta, credo che la risposta sia più collegamento, più non più formazione, più collegamento, più punti di riferimento per tutti noi che abbiamo desiderio, siamo curiosi. Perché giustamente, come diceva Bruno, quello che è successo là a Piacenza, ma quello che è successo anche a Lodi, ma in tanti posti, perché quello che succede là, qualcuno là ci va e raccoglie le informazioni di tutti i valligiani. Forse dei gruppi di lavoro là ci sono, io non lo so però. Io non lo so. E questo è l'esempio più classico. Sappiamo delle battaglie, loro vanno sui giornali e alla televisione solo quando se le menano con gli altri, però non sappiamo, al di là della territorialità di quella situazione, che cosa c'è, se non poi in un piccolo circuito di controinformazione. In un piccolo medio, ma la grande massa non sa niente.
Sono stati dei momenti in cui
la grande massa, però noi dobbiamo tendere a questa roba, se no siamo sempre vittoriosi nel nostro ghetto. Non lo so, io ho pensato ad alta voce, perché noi ci giriamo intorno, ma questo è un po' il problema, che in fondo sono le stesse cose dilatate nel tempo, che si sono discusse in tempi differenti, che si sono affrontati sempre con le armi che si avevano, insomma, e andiamo avanti, perché è grande il lavoro che hanno fatto loro, è importante il lavoro che stanno facendo loro, come importantissimo è il lavoro che è stato realizzato da Cesare e da tutta lo squadrone.
Posso dire ancora una cosa?
Io non so.
Non siete presi la pizza?
No. La domanda che ha posto Antoine cercare di mettere a fuoco certe questioni effettivamente importanti, come anche quello che ha detto Carlo. Evidentemente non si tratta di più o meno anni che sono passati, ma di un processo politico. Allora, quando voi andate a riprendere in mano la questione della resistenza, c'era stato prima, ad esempio, il luglio 60, che era... è stata una riattualizzazione, infatti viene chiamata nuova resistenza. Nell'insieme era stato messo il silenziatore ai moti più genuini della resistenza. Questi compagni erano stati messi da parte, quello che raccontava anche la Zani, di sicuro però non c'era stato un processo paragonabile a quello che si è dato dopo i movimenti degli anni
70, sia a livello degli apparati dello Stato, sia a livello degli apparati culturali e anche all'interno di quella che una volta era detta la sinistra. Oggi la categoria centrale per analizzare il sistema politico italiano e la pari è, come dice oggi, quella dell'apostasia, il rinnegamento che ha coinvolto non solo il mondo comunista, socialista, ma addirittura il risorgimento, no? Cioè c'è stato uno sbraccamento senza eguali, e la categoria del rinnegamento è la categoria centrale del... idem sul piano della risposta dello Stato. L'essersi, qual è il terreno comune a ogni discorso politico? Quello dell'antiterrorismo, sostanzialmente, la demonizzazione di ogni elemento di forza nella politica. Oggi si sta realizzando un passaggio in certe parti d'Italia, probabilmente andrà a livello generale, a livello politico generale, dal paradigma securitario al paradigma della legalità, però che è basato su questa salda impossibilità di praticare quello che i poveri hanno sempre praticato, per anche semplicemente per vivere un po' meglio, no? Quindi queste differenze sono forti. Il venire meno del senso di importanza della propria, quello che io sono d'accordo, e così come la valenza molto ingigantita del sistema di media sono il corrispettivo di questo venir meno della forza propria, cioè i media riempiono delle vite svuotate. Allora, in questo senso, colgo la sollecitazione di Bruno, si sente di Piacenza. Perché non va nessuno a raccogliere testimonianze? Sentito di Piacenza, ma il primo pensiero che è venuto non è stato tanto quello né di andare a raccogliere testimonianze né di andare a dare una mano ai picchetti. Quello che mi è dispiaciuto è che non ci si sia riusciti a mettere insieme un gruppo di ragazzi nello spirito a farsi un giro per l'IKEA di Milano e a far vedere cosa significa picchiare gli operai facchini. Questo è quello che è innanzitutto ciò che arriva in primo piano, nel senso che quello che facevate voi era un'articolazione di ricerche riflessive di un fare comune che oggi non c'è, tanto per cui si tratta di cercare di ritessere dei fili anche minimi. In questo senso l'importanza di quello che potete raccontare voi, altri compagni come voi, è probabilmente maggiore di quello che vi immaginate, perché in chi sta cercando di rimettersi, eccetera, c'è l'assoluta necessità di riconnettersi con certi pensieri forti, certe pratiche sociali, certe idee su che cosa serve studiare e quali sono gli interlocutori in questa pratica dell'intelletto. Ecco, non è evidentemente una questione di soggettività, nel senso che la soggettività stessa è un effetto di un sistema di forza. Allora, da quel pezzettino piccolo di inchiesta che hanno fatto i ragazzi in statale, che ha tutti i suoi limiti, però emerge come primo dato un isolamento dello studente normale, che è una roba impensabile per chi è stato in università in anni, e questo isolamento, la necessità di stare insieme anche per delle cose banali come prendere una pausa o avere un posto, è proprio una delle articolazioni del potersi rimettere insieme, no? La situazione è veramente grave, nel senso che cose che nell'esperienza storica della, con tutte le sue tragedie eccetera eccetera, però erano la base di partenza, oggi non ci sono più e si tratta di reinventarsele in questo com'è? Poi il quadro dentro cui si scrive questa situazione bella scomoda è da discutere. Ad esempio, su quello che ha detto Bellamia, non sono soltanto in parte d'accordo, perché è chiaro che ci sono gli immigrati, però siamo o non siamo in una fase che qualcuno ha definito di deintegrazione della classe operaia? Cioè, se secondo i dati ufficiali, cos'è, il 35% dei giovani sono senza lavoro, significherà qualcosa, dei giovani italiani, non degli immigrati, insomma, se un pezzo d'Italia non sa più come mangiare, infatti succedono delle per cui che i proletari non ci siano più in quanto, certo, sono stati assorbiti dentro un meccanismo che taluni definiscono biopolitico eccetera, per cui c'è la compartecipazione, il mutuo eccetera, eccetera. Però alla fine quanto c'era di reale e quanto c'era di ideologico e fantasmatico, per me la società italiana è cambiata tantissimo eccetera eccetera, ma è l'elemento politico che ha determinato il disastro, nel senso che anche i colpi tirati agli operai sarebbero stati duri, ma il fatto che si siano trovati come dei senza famiglia non dipende dal fatto che hanno tolto le fabbriche, ma dal fatto che è venuto a mancare l'intera storia del movimento operaio. Questo, ed è un fatto politico.
No, sono tutte e due le cose.
Tutte e due le cose, ma ci ha messo del proprio i sindacalisti. No, sicuramente.
Tutti insieme che costruiscono questo qua.
Sì, però Batoste si sta che uno un po' se ne danno, un po' se ne prendono, no? Ma quelle che sono arrivate. Non soltanto in Italia, riguarda proprio un corso politico complessivo che ha lasciato i proletari non soltanto in condizioni materiali peggiori di prima, perché poi alla fine, se vai a vedere, c'è stato un bel passo, ma privi di tutti quelli che erano stati i loro strumenti, contraddittori, anche molto conflittuali, e che oggi si tratta di rimettere insieme dentro che dimensione, per questo ad esempio la considerazione, perché voi partivate dall'idea sostanzialmente che erano cambiate tante cose, però non era proprio tutto così come lo raccontavano, no? E allora, staccato di rivoluzione tecnologica, il capitale nuovo, i nuovi modelli eccetera, è vero o non è vero? L'Italia è cambiata per davvero tanto quanto hanno affermato che fosse, oppure non sono cose da niente, e oggi ci sono anche delle maniere che prima erano più sfumate di verificare. Insomma, l'importanza di momenti di discussione come questo sono proprio nel fatto che, volenti o nolenti, rientrano in gioco un po' tutti gli elementi del passato, sia culturale, politico, sociale, tecnologico, eccetera eccetera.
E comunque il discorso del fatto è anche stimolato dal ricorso, proprio dall'iniziativa sul racconto orale, perché il racconto orale ti porta proprio a discutere, a capire anche, per questo è, secondo me, in qualche maniera gli studi di Cesare sono molto attuali anche dal punto di vista del movimento, dico. Poi ci fa bene, sociale,
hai so. Capito qualche cosa?
No, ci fa bene,
grazie a lui che offrono il caffè.